Benvenuti a un nuovo episodio di Drops of Science, il podcast scientifico multilingue che seleziona per voi le ultime notizie delle scienze naturali. La puntata di oggi parte dal passato, con due notizie riguardanti novità in ambito paleontologico. Recentemente, uno studio condotto da un team internazionale di 26 scienziati, guidato dal dottor Stern dell'Università di California Riverside, ha rivelato nuovi dettagli sul misterioso megalodonte, uno squalo estintosi da 3,6 milioni di anni. Contrariamente alle ipotesi precedenti, il megalodonte non era il predatore rotondo e tozzo che si credeva in passato. L'analisi delle vertebre fossili ha svelato che questo gigante marino possedeva un corpo più snello di quanto suggerissero gli studi precedenti, scartando il modello basato sul grande squalo bianco e suggerendo il moderno squalo Mako come modello più accurato. La revisione delle stime sulla lunghezza del megalodonte, presumibilmente tra gli 11 e i 15 metri, ha rivelato che queste erano forse basate su modelli errati. Questa nuova comprensione della morfologia del megalodonte ha significative implicazioni ecologiche. Un corpo più snello suggerisce un canale digestivo più lungo, influenzando il modo in cui questo predatore marino si nutriva e assorbiva i nutrienti. Tale correzione apre la strada a una migliore comprensione del comportamento e dello stile di vita di questo gigante del passato, fornendo nuove chiavi per decifrare i misteri della sua scomparsa. Inoltre, l'ecosistema marino antico potrebbe essere stato influenzato in modo significativo dal ruolo del megalodonte come predatore marino invertice. La sua scomparsa potrebbe essere stata influenzata dalla competizione con il grande squalo bianco, un possibile concorrente più agile, contribuendo al declino e all'estinzione di questo iconico predatore marino. La seconda notizia ci porta alla Hell Creek Formation, celebre sito paleontologico del Nord America, dove è stata recentemente identificata una nuova specie di dinosauro, ribattezzata Eoneophron infernalis. Questa scoperta offre un'inedita prospettiva sulla diversità dei dinosauri prima dell'estinzione di massa avvenuta 66 milioni di anni fa. Il fossile, delle dimensioni di un tacchino, appartenente al gruppo dei cenagnatidi, paragonabili a pappagalli, aggiunge un tassello intrigante al mosaico del Cretaceo. Eoneophron infernalis è stato individuato principalmente attraverso l'analisi degli arti posteriori, dai femori alla base del piede. La precisione anatomica di fossili e l'età al momento della morte distinguono questa specie da altre presenti nel Cretaceo, svelando l'esistenza di una gamma variegata di dinosauri beccati che convivevano con le specie icone della Hell Creek. I cenagnatidi, parenti dell'Oviraptor mongolo, erano noti per il loro registro fossile limitato in Nord America, spesso rappresentato solo da frammenti scheletrici. Tuttavia, il fossile di Anzu, descritto un decennio fa, offrì una visione più completa di questa famiglia, rappresentando il cenagnatide più completo della Hell Creek Formation, delle dimensioni di un istrice con lunga coda. Il paleontologo Gregory Funston, del Royal Ontario Museum, fu fondamentale nel riconoscere che le nuove ossa, inizialmente pensate appartenenti ad un giovane Anzu, costituivano una nuova specie. L'analisi microscopica rivelò caratteristiche distintive, confutando l'idea che Eoneophron fosse una forma giovane di un altro dinosauro. Il nuovo studio fornisce prove convincenti della presenza di diverse specie di cenagnatidi nella Hell Creek Formation. I dati istologici confermano che Eoneophron è un nuovo dinosauro, smentendo l'ipotesi iniziale. Le implicazioni della scoperta potrebbero cambiare la nostra comprensione degli ultimi giorni dei dinosauri prima dell'impatto asteroidale. La Hell Creek Formation, documentando il periodo finale del Cretaceo, suggerisce che i cenagnatidi mantenevano stabilità o aumentavano il numero di specie verso la fine di quest'era. L'ecologia dei cenagnatidi rimane misteriosa, ma Eoneophron infernalis amplia la varietà morfologica della famiglia. La scoperta suggerisce che la diversità di questo gruppo, in Laurasia, rimase stabile durante il Campano Maastrichtiano, rimanendo come componenti di successo degli ecosistemi laurasiani fino all'estinzione Cretaceo-Paleogene. Eoneophron infernalis aggiunge un nuovo capitolo alla storia dei dinosauri, rivelando quanto ancora abbiamo da imparare sulla vita preistorica e il suo adattamento agli eventi catastrofici che segnarono la fine di un'era. Ci immergiamo ora nella complessa realtà delle invasioni biologiche negli affascinanti ecosistemi mediterranei. L'invasione di piante esotiche ha gettato un'ombra minacciosa su questi preziosi ecosistemi, creando una sfida ecologica persistente. Secondo uno studio del professor Sergi Munné-Bosch dell'Università di Barcellona, alcune piante invasive formano persistenti banchi di semi sepolti nel suolo, rendendo praticamente impossibile l'eradicazione. Nel corso del tempo, questa popolazione invisibile di piante vive e semi sepolti tornerà a rioccupare gli ecosistemi, sostituendo la flora autoctona. Le piante invasive come Carpobrotus, acacia, agave e opuntia stanno scrivendo una nuova pagina nella storia degli ecosistemi costieri del Mediterraneo. La loro straordinaria resistenza e capacità di diffusione hanno superato i limiti delle piante autoctone, portando a un cambiamento irreversibile. Carpobrotus, ad esempio, si distingue per la sua abilità nel formare ibridi adattati che colonizzano il litorale della Catalogna, dimostrando una perfetta combinazione di riproduzione clonale e sessuale. Munné-Bosch sottolinea il ruolo cruciale dell'attività umana nella creazione di habitat frammentati, favorevoli all'insediamento delle piante invasive. Pratiche come il giardinaggio, l'urbanizzazione ed il turismo hanno generato un'elevata pressione di propagazione, introducendo nuove specie che si adattano e modificano irrimediabilmente gli spazi naturali. Le invasioni biologiche, avverte Munné-Bosch, sono il risultato della nostra mancanza di conoscenza. Le aree colpite mostrano una chiara impronta umana, con habitat naturali frammentati che favoriscono l'introduzione di specie invasive. Questo fenomeno, alimentato dalla pressione antropica, minaccia la biodiversità mediterranea. La storia rivela che molte specie invasive hanno tratto vantaggio dalle reintroduzioni guidate dall'uomo. Pertanto, la conservazione delle aree naturali emerge come l'unica strategia efficace per prevenire ulteriori invasioni e proteggere l'ambiente. In risposta a questa sfida, si può adattare una strategia a due armi, basata sulla prevenzione e sull'eradicazione a lungo termine. Anche se l'eradicazione attualmente è estremamente difficile, la protezione delle aree naturali da futuri insediamenti rappresenta il miglior investimento per preservare la biodiversità e garantire la sopravvivenza delle specie. La consapevolezza dell'impatto delle attività umane e l'adozione di pratiche sostenibili emergono come imperativi nella salvaguardia degli ecosistemi mediterranei minacciati. Da una prospettiva ecologica terrestre, ci immergiamo nelle acque delle Hawaii per esplorare il misterioso canto delle megattere. Questo fenomeno affascinante e distintivo regna sovrano nelle acque delle Hawaii durante i mesi invernali. Nonostante anni di studio, molte domande sulla natura e il significato di questo comportamento rimangono senza risposta. Una recente ricerca, condotta in collaborazione tra l'Università delle Hawaii e il Santuario Marino Nazionale delle Megattere delle Isole Hawaii della NOAA, ha portato alla luce un'incredibile scoperta. Utilizzando una combinazione di dispositivi di ascolto subacquei e indagini visive, gli studiosi hanno tracciato i movimenti e i modelli acustici delle megattere nei loro ricchi terreni di riproduzione. Mark Lammers, ecologo ricercatore presso il Santuario Marino Nazionale, ha sottolineato l'importanza di questa ricerca, la prima nel suo genere a impiegare sensori acustici specializzati per localizzare singoli cantanti vicino alla riva. L'analisi dei dati ha rivelato uno schema giornaliero interessante. Durante il giorno, le megattere si spostano al largo, aumentando la distanza dalla costa, mentre al tramonto ritornano in prossimità della riva. Questo dinamico movimento giornaliero sembra massimizzare l'efficienza della loro esibizione acustica, un elemento cruciale durante la stagione di accoppiamento. Il cambiamento nelle distanze dalla costa e le interazioni tra i cantanti durante il giorno forniscono importanti indicazioni sulla strategia di queste balene. Gli studiosi ipotizzano che questo comportamento sia un adattamento per ridurre l'interferenza acustica intraspecifica quando le densità di balene sono elevate vicino alla costa e per evitare il coro biologico serale proveniente da altre specie al largo. Queste nuove scoperte non solo gettano luce sulla complessità del canto delle megattere, ma offrono anche un'opportunità unica per preservare e comprendere meglio il ruolo cruciale di queste icone marine nelle acque delle Hawaii. Mentre il mistero del loro canto si svela, si aprono nuovi capitoli nella conservazione di queste creature straordinarie e nel nostro affascinante rapporto con il mondo marino. Cambiando scenario geografico, approfondiamo la ricerca sulla storia climatica in Germania, dove il dottor Tobias Kluge, geoscienziato presso l'Istituto di Tecnologia di Karlsruhe, ha guidato uno studio innovativo sulla storia climatica. Tradizionalmente, l'analisi delle fluttuazioni climatiche nei secoli si basava sui dati degli anelli degli alberi, i quali, grazie alle loro dimensioni, offrono dettagli sulla dinamica delle precipitazioni stagionali. Tuttavia, per ottenere una comprensione più completa degli eventi estremi, il team di ricerca ha ampliato la sua indagine includendo le stalagmiti formatesi dall'infiltrazione di acqua piovana nelle grotte. Queste stalagmiti forniscono dati climatici unici, in particolare sulla distribuzione stagionale delle precipitazioni, un aspetto spesso trascurato in passato. Concentrandosi sulla stalagmite della Kleine Teufelsschöhle in Germania, i ricercatori hanno analizzato la concentrazione dell'isotopo 180 dell'ossigeno. Hanno scoperto che minore piovosità invernale e maggiori precipitazioni estive generano un valore positivo di isotopo nella calcite. Tali condizioni climatiche influenzano anche la crescita degli alberi, permettendo la produzione di anelli più ampi. Condizioni opposte portano a valori di isotopo più bassi e ad anelli più stretti. Le zone di crescita della stalagmite, 100 volte più sottili degli anelli degli alberi, offrono dati sulle condizioni climatiche di oltre 1000 anni. Questa nuova lettura delle stalagmiti ha permesso di fornire prove anche sulle fluttuazioni climatiche a lungo termine, come la piccola era glaciale, il cui nucleo principale iniziò alla fine del XVI secolo e durò fino alla fine del XVII secolo. Secondo i ricercatori, questo periodo fu caratterizzato da frequenti inondazioni, storicamente documentate nella città di Norimberga, non lontano dalla stalagmite Teufelsschöhle. I dati climatici provenienti dalla grotta sono stati verificati utilizzando un archivio degli anelli degli alberi nelle vicinanze. Questi dati indicano inverni freddi e secchi che ritardarono la fusione annuale di ghiaccio e neve, portando a gravi inondazioni a breve termine con conseguenze catastrofiche. In conclusione, l'interazione dinamica tra i dati degli anelli degli alberi e delle stalagmiti fornisce un registro paleoidrologico complementare, arricchendo la comprensione dei modelli climatici regionali e degli eventi estremi nei secoli. L'adozione di un approccio multidisciplinare apre nuove prospettive nella ricerca climatica. Continuiamo nel mondo del microscopico per dedicarci agli enigmatici tardigradi, noti anche come orsi d'acqua, che hanno svelato uno dei loro segreti meglio custoditi. Scienziati dell'Università di Marshall negli Stati Uniti hanno pubblicato una ricerca che getta luce sul meccanismo molecolare che induce questi piccoli invertebrati a entrare in uno stato di dormienza, noto come TUN. I tardigradi, con le loro 8 zampe e le dimensioni di un millimetro, sono celebri per la loro incredibile resistenza a condizioni estreme, come il freddo e le radiazioni intense. Quando le avversità si fanno sentire, i tardigradi si ritraggono in uno stato simile a un barile, disidratandosi e andando in dormienza. La scoperta chiave risiede nell'ossidazione dell'aminoacido cisteina. In risposta allo stress, i tardigradi attivano un processo chimico di ossidazione della cisteina che agisce come segnale per entrare nello stato TUN. Questo processo altera la struttura e la funzione delle proteine, portando i tardigradi a proteggersi durante condizioni ambientali avverse. Durante l'esperimento, i ricercatori hanno esposto i tardigradi a condizioni estreme, come temperature di meno 80 gradi centigradi o ambienti ricchi di tossine. In risposta a tali stress, i tardigradi hanno iniziato a produrre radicali liberi ossigenati, molecole cruciali per la loro resistenza. Questi radicali liberi agiscono ossidando la cisteina, il che avvia lo stato di dormienza. Quando migliorano le condizioni esterne, la produzione di radicali liberi si interrompe, la cisteina non è più ossidata e i tardigradi si risvegliano dalla loro dormienza. Questa scoperta offre una nuova comprensione dei meccanismi di resistenza e adattamento dei tardigradi e potrebbe avere implicazioni nella ricerca sul processo di invecchiamento e nella possibilità di ridurre il metabolismo umano, aprendo prospettive per viaggi interstellari. Questa ricerca rivela i dettagli intricati della capacità di resistenza dei tardigradi, offrendo uno sguardo affascinante sulle strategie di adattamento di questi straordinari invertebrati e aprendo nuove direzioni per la ricerca scientifica. Arriviamo infine in Africa per comprendere l'intricato equilibrio tra specie nella Olpeyeta Conservancy. Uno studio recente condotto presso l'Università del Wyoming rivela come un'apparentemente insignificante invasione di formiche dalla testa grande possa influenzare persino i leoni. Il dottorando in ecologia Douglas Kamaru e i suoi collaboratori hanno osservato un effetto a catena che ha avuto origine dall'invasione della formica dalla testa grande, Feidole megacefala, attraversando l'albero delle spine sibilanti, Bacellia drepanolobium, per giungere infine ai leoni. Nonostante le dimensioni apparentemente insignificanti di queste formiche rispetto ai possenti leoni, la ricerca dimostra che i predatori avvertono comunque gli effetti dell'invasione verificatasi nell'Olpeyeta in Kenya. Lo studio, che copre 3 decadi di ricerca, ha impiegato una combinazione di trappole fotografiche nascoste, collari GPS su leoni monitorati satellitariamente e modelli statistici, rivelando un cambiamento nel comportamento predatore-preda che potrebbe mettere ulteriormente a repentaglio le popolazioni di leoni, una specie già sull'orlo del pericolo di estinzione. Tutto inizio dall'albero delle spine sibilanti, fondamentalmente un'acacia, che viene nutrito e ospitato dalle formiche autoctone del genere Crematogaster. Queste formiche svolgono un ruolo cruciale nella protezione degli alberi dagli elefanti. Tuttavia, l'invasione delle formiche dalla testa grande, note per la loro voracità nella caccia di altri insetti, ha interrotto questa collaborazione mutualistica, rendendo gli alberi vulnerabili agli elefanti. Qual è la relazione con i leoni? Bene, questi predatori fanno affidamento sulla tattica delle imboscate e utilizzano la copertura degli alberi per inseguire e nascondersi prima di attaccare le zebre. L'invasione delle formiche della testa grande ha ridotto la copertura arborea, influenzando negativamente le tattiche di caccia dei leoni. Curiosamente, nonostante questi cambiamenti, la popolazione dei leoni non è diminuita, dato che hanno trovato nuove opportunità di caccia. I leoni, infatti, si sono adattati a cacciare più frequentemente il bufalo africano. Tuttavia, questi sono più grandi delle zebre e vivono in gruppo, rendendoli prede molto più formidabili. La ricerca sottolinea quanto sia intricato l'intreccio tra le specie e come anche piccoli invasori possono avere un impatto significativo sulle dinamiche degli ecosistemi. Chiudiamo così la puntata di oggi di Drops of Science. Grazie per essere stati con noi. A presto e buona scienza!